tanto.
Ecco, credo che qualcuno di voi conosca Gianluca.
Lo conosco.
Gianluca ormai è un marchio, uno stemma, una referenza. Luca vi parlerà dell'iniziativa della radio che, dico la verità, nemmeno noi ci aspettavamo un consenso così ampio e uno specchio di ascolto così enorme che va dall'Australia, dove ovviamente ci sono degli italiani che ascoltano, e al Giappone, alla Cina. Ho visto delle cose che non avrei mai immaginato. Naturalmente non è una radio a modulazione di frequenza, è una radio online di cui lui vi parlerà tecnicamente. Di cosa sto parlando? Io non so di cosa parlare, ora devo subentrare.
Sì, io sono Luca. Intanto è stato per me un onore essere per la prima volta a Nord insieme a Corrado, dove faccio i complimenti e siamo tranquilli quando lui viene al Nord che è in buone mani. Quindi sicuramente ci sarà qualche altra occasione che verremo anche noi insieme a Corrado, però è stato un bel tempo insieme e io l'ho considerato un'occasione familiare, perché non vedo una chiesa, vedo una famiglia qua e c'è solo un padre, quindi tutti quanti ne facciamo parte di questo. Tornando alla radio, racconto in breve quello che è successo con questa radio e non mi chiedete come è successo, ma è successo. Era il mese di agosto, dove siamo ritornati dal ritiro spirituale di Roccella Ionica l'anno scorso, dove Dio ci ha benedetti, e chiedevo a Dio di fare qualcosa di grande per darle gli altri. Ho detto, sì, ma cosa? E Dio una notte mi fa, io creerò qualcosa di straordinario che nessuno di voi fino ad oggi poteva immaginare. E cosa? E abbreviando, in quel periodo c'era nel mio desiderio di comprare un telefono. Cioè, cosa c'entra con la radio? Ora capirete. E allora ho detto ad Agata, senti, c'è questa cifra di soldi, andiamo a comprare due telefoni di quelli belli. Diceva bene, quindi era una cosa molto facile da fare, in realtà per noi esseri umani, andare in un negozio e comprare un telefono, e che ci vuole? E allora sì, quelli c'erano anche, quindi sì, ci siamo mossi un po' per qualche negozio. E non c'era soluzione per comprare questi telefoni. Ma ti dicevo, il primo non è possibile, il secondo negozio è un prezzo. Qualche sei negozi che ho già di una sera sembravano quelli della tre. Allora, insieme a loro. Basta, ho detto, signora, allora come li devo utilizzare questi soldi? Cioè, sai quando hai dei soldi in mano e non li puoi tenere in tasca? A spendere, come si dice a Catania, no? E devi spendere. Basta, mi metto davanti il computer, scusami, prima di questo episodio mi sono messo davanti al computer un bel giorno prima e ho fatto una richiesta per giocare radiofonica online, dove spiegavano che c'era bisogno di avere una licenza, qualcosa di straordinario. Non era facile formare una cosa online tipo come una radio. Però dicevo, ma sì, ma cos'era? Che cosa vuoi fare? Fammi capire. La radio è una cosa molto difficile, però io sai nel computer un po' guardando le pagine faccio ok, e chiudo. Dopo del fatto dei telefoni vado sul computer un giorno e mi appare un'email. Speaker. Ma che è questo? Cos'è questa cosa? Allora entro c'era scritto grosso: signor Ciaccio, noi la autorizziamo a trasmettere in radiofonia online. Business. E l'ho letto almeno 7 volte. E sotto c'era tutto quello che occorreva per realizzare, quello che loro chiedevano, la piattaforma chiedeva delle cose, ma erano impossibili. Chiedeva un microfono a condensatore che ci voleva una cifra, chiedeva una stanza coinventata e ci voleva una cifra, chiedeva tantissime cose. Signore, no, non sei tu. E vado avanti. E quella sera, quella notte, quando mi sono coricato, Dio mi ha fatto capire: ma cosa mi hai chiesto tu? Qualcosa di predicare. Io te lo sto dando. I soldi ce l'hai. Vai. Non è possibile. Io ce l'ho i soldi, ma per il telefonino, non per questo. Basta, arrivo lì e entro su Amazon. Chi conosce Amazon? Entro su Amazon e comincio a vedere un po' i microfoni, ma non per fare la radio, per cose mie. Allora ho visto un microfono che mi documentavo con altri microfoni, costava una cifra, no? E lì era una cifra assurda. E io facevo tempo. Poi altre attrezzature che cifre assurde lì erano bassissime. Ok. Allora ho detto: signore, se tutto questo rientra nella cifra che ho io farò la radio, ma se questo non rientra nella cifra che non ho io, annulla tutto. E parte l'ordine, io non ho cliccato, parte l'ordine, avrò sbagliato. E quest'ordine, di solito chi è pratico di Amazon tipo Corrado sa che un ordine arriva dopo una settimana, non arriva dopo 3. Dipende cosa compri. Comunque io parlavo con chi si sedia su Amazon, ci passa una settimana, 15 giorni, e mi spiegavano: devi vedere la traccia quando arriva il pacco, no? Allora io ho visto vedere la traccia, era partito, no? E l'indomani mio padre faceva: hanno suonato, c'è un cane che deve scaricare delle scatole. E chi è? Allora sono sceso, dice: noi cerchiamo a te, ci cerchiamo, ci faccio l'ura. Scusi, ma lei chi è? Dice: dobbiamo consegnare, ci siamo Amazon. Ma io ieri ho fatto l'ordine, non lo so, film qua, è arrivato tutto l'occorrente. Di solito loro, quando tu fai degli acquisti, quando una cosa un giorno, lo so un altro giorno, tutto l'occorrente. Signore, qua c'è l'occorrente, che devo fare? E lui mi ha detto: una notte realizza una radio e si chiamerà Radio Solo per Grazia. Magari anche il nome. E da quel momento in poi ho creduto in questo, ho creduto in non in qualcosa mio, ma ho creduto che poteva essere una grande missione. E abbiamo iniziato per giocare, abbiamo mandato, mi ricordo, abbiamo mandato i primi 3 canti, no? Alla radio, e ci chiedevano che c'è la tua app, se puoi creare la tua app fai sapere agli altri che c'è questa radio. Appena abbiamo mandato questi 3 canti, abbiamo fatto la nostra app, tempo di quasi un mese, mi segnalavano 1200 ascolti. Signore, ma chi sono questi? Non credo che... Allora mi sono un po' documentato con la piattaforma e loro ci dicevano che gli ascolti erano straordinari, perché cominciavano a mandare canzoni non online, perché siamo l'unica radio online sulla piattaforma Spreaker. Loro lavorano in tutto il mondo, hanno una base in America, e noi siamo l'unica radio online cristiana in tutto il mondo su Spreaker. Quindi per loro era una cosa eccezionale. Loro, quando tu mandi una diretta, loro la controllano, vedono cos'è, e sicuramente quando mandavamo i canti avranno visto qualcosa, e loro stessi mandavano le pubblicità. Però lì non è finito, mi mandano un messaggio, dice: devi creare una pagina Facebook. E allora abbiamo creato la pagina Facebook, Sebastiano, veramente tu vuoi utilizzare questa radio? Perché io non ne capivo niente di questo, cioè io non ne capisco niente. Infatti se Corrado mi chiede, faccio, ma tu come l'hai creato? Non me lo dico. È stata creata. E questo è partito a settembre, tra settembre e ottobre a cavallo, per giocare. E oggi la radio ha ascolti tremendi. Siamo da 3 mesi che siamo anche col fuso orario, siamo ascoltati in tutte le parti del mondo, quindi ci ascoltano a migliaia e centinaia di persone. E col pastore Giuliano, l'unica persona, una delle grandi persone che è stato ogni mercoledì perseverante, quando abbiamo avuto le dirette del pastore Giuliano, vedevo che gli ascolti aumentavano. E allora ho pensato, pastore Giuliano, che ne pensi che ogni mercoledì facciamo una radiovisione? Perché loro mi chiedevano, puoi andare anche in radiovisione? Anche, inizia qua cos'è, all'ingrante. E oggi, grazie a Dio, non la metto come cosa, perché di mio non c'è niente, io non amo nemmeno parlare al microfono, quindi se oggi sono qua è solo un miracolo di Dio. Mi piace stare a me dietro le quinte e ascoltare e imparare. E quando ho visto, vedo gli ascolti della radio, siamo partiti noi quando? Venerdì? Quando siamo partiti noi per qua? Mercoledì, ovvio, mercoledì pomeriggio, quando ho fatto un po', abbiamo resettato la radio, abbiamo staccato perché ci siamo fermati nel periodo estivo, abbiamo 22.000 ascolti solo in un mese. È una cosa straordinaria, stiamo toccando vite di persone immaginabili, addirittura hanno chiamato anche da dove? Dove era quella ragazza? Anche dall'Argentina, persone che erano anche al punto del suicidio e ascoltando le canzoni, naturalmente noi mandiamo canzoni di Corrado, e quando c'è la canzone che mandiamo quando passerai, questo ragazzo mi ha scritto il messaggio, dice, non so chi ha scritto questa canzone, non so chi la canta, ma io ero quasi nella fase del suicidio e ho deciso di, in quel momento solo, di dare la mia vita a Gesù. Quindi manderemo questi messaggi, queste cose, noi stiamo prendendo in questa radio e Dio sta facendo una cosa straordinaria. In breve e finisco, ve lo prometto. Un po' vi accenno il nuovo programma della radio che a partire da settembre, sempre il mercoledì, dal secondo mercoledì di settembre avremo il pastore Giuliano di nuovo alle ore 18 in radiovisione, quindi chi non è iscritto alla pagina della radio può scaricare sia l'app, e l'app la trovate speaker, basta andare su Google, digitare speaker, cercate Radio Solo per Grazia, noi siamo al 5º posto, Radio Solo per Grazia. E mettete anche piace alla pagina e seguite le dirette del pastore Giuliano. E abbiamo pensato anche, questa è una cosa che è successa in questi giorni, che ancora forse Corrado non sa, avrei la sorpresa, ho pensato in questi giorni che realizzeremo anche un giornalino che fa parte della radio con tutte le foto del campeggio, e metteremo, se per voi va bene, se qualcuno vuole lasciare la propria esperienza con Dio, l'esperienza fatta in questo campeggio, se voi lasciate una carta scritta, noi la pubblicheremo, e credo che lo faremo uscire ogni 3 mesi questo giornalino, che farà parte del ministero. Bene? Vi voglio bene, Dio vi benedica.
Luca ha parlato troppo bene di me, io faccio quello che posso, nel senso che trasferisco alla radio tutto ciò che in tanti anni il Signore mi ha insegnato. Il canto rimane sempre, soprattutto dalla gola di Corrado, quello che è maggiormente richiesto. Chi canta prega 2 volte, una volta perché sta cantando una preghiera, la seconda volta perché fa ascoltare la musica che normalmente è adeguata a quello che viene cantato. E quando Saulo stava male, nel senso veniva aggredito il re Saulo da cattivo spirito, da cattivo spirito o da cattivi spiriti. E lui voleva la presenza, reclamava la presenza di Davide perché venisse a lenire questo suo disturbo. E c'è scritto che Davide cominciava a suonare l'arpa e quando suonava l'arpa il re si calmava e lo spirito se ne andava. Quindi non è che Davide arrivava e faceva un bel sermone, un bello studio biblico, era più che sufficiente il canto. Il canto è qualcosa che da sempre, da quando è nato il mondo, domina nella coscienza, nell'animo di chiunque. Il canto addolcisce, il canto rende partecipe che l'ascolta di qualcosa di, che non si può spiegare ma che produce un effetto, che è quello di dare calma, di dare serenità. E mi piace iniziare dicendo, sarò ovviamente entro 11:30, avevo già finito, mi piace ricordare, non voglio scordare mai, mio padre si chiamava Giovanni Salmè. E siccome oggi ho sentito molte testimonianze, la mia è questa: io sono stato evangelizzato da mio padre, il quale non era un evangelico, non era un cattolico, era un credente, era uno che amava il Signore, era un uomo rispettoso di Gesù. E mancava poco alla fine dei suoi giorni e aveva dei libri in libreria ogni volta che io passavo da casa sua, perché abitavamo ambedue al terzo piano di uno stabile, dove lui abitava sulla destra e io sulla sinistra, insomma eravamo confinanti. Ogni volta mi vedeva, mi diceva: Giuliano, ma io ti vedo sempre leggere, qualunque cosa, c'hai sempre un libro in mano, un giornale, un quotidiano, c'hai sempre qualcosa. L'hai letto questo libro? No papà, qual è? La storia di Cristo, ma qualche mattone di quello terribile che mio padre non leggeva molto. Io, vabbè papà, lo leggerò. Poi passava qualche settimana, mi vedeva e dice: Giuliano, ma tu l'hai letto quel libro? Qual è papà? La storia di Cristo. Ah sì, qualche volta lo leggo. Per farla breve, il giorno che lui è morto, abbiamo riposto proprio in quella stanza dove c'era quella libreria, che ora è la libreria, si trova nella stanza di Corrado, nel suo studio. E ho alzato gli occhi e ho visto Storia di Cristo. Oh, questo è il libro che mio padre, di cui papà ne parlava sempre. L'ho preso e l'ho portato a casa. Dio si è servito di mio padre per farmi conoscere Cristo. L'ho portato a casa, ho cominciato a leggere, l'autore si chiama Giovanni, anche lui, Giovanni Papini, è un toscano, e inizia dicendo: io stavo per scrivere un libro contro Cristo. Ma chi era questo che è riuscito a incantare milioni di persone? Cosa ha fatto di speciale? Cosa ha fatto di particolare? Cosa aveva questo Cristo? Ed ero prevenuto, veramente, volevo scrivere qualcosa contro di lui. E comincio a scrivere. Poi a un certo punto mi mancava il materiale per andare avanti, ho chiesto a un amico: senti, ma dove posso trovare del materiale da leggere per completare questo libro? Dove si parla di Cristo? Tu conosci qualche libro, qualcosa? Dice: senti, io so che se tu vuoi leggere qualcosa di Cristo devi comprare un libro che si chiama la Bibbia, ci sono dei Vangeli, nei Vangeli si parla di Cristo. Sì, lo compro. E è andato a comprare un libro, la Bibbia, contenente i Vangeli. E lui scrive: quando io ho cominciato a leggere i Vangeli sono rimasto fulminato. Cioè io stavo per scrivere la storia, una brutta storia dell'unica persona pura che c'è stato mai e che mai ci sarà sulla terra, Gesù Cristo. E da quel momento in poi questo mi ha talmente affascinato, perché poi lui, oltre a essere un ottimo scrittore e anche uno che descrive bene le situazioni, comincia il libro dicendo: Gesù è nato in una stalla, intendendo molto chiaramente che la stalla è questo mondo e lui era stato riposto al momento della nascita nell'unico posto pulito che c'era, che era la mangiatoia. E lì è cominciata la ricerca, che anche io ho voluto saperne di più. Io avevo 46 anni, vi ricordate, ne aveva 19, Paola 24, noi eravamo una famiglia che non andava in chiesa per nessun motivo, ma non perché ci fosse un pregiudizio da parte nostra, non c'era pregiudizio, semplicemente non ci sentivamo attirati dalla chiesa, né evangeliche né cattoliche, né nessun tipo. Eravamo così tranquilli, io avevo il mio povero che il sabato con i miei amici, i miei parenti, giocavo. Mia moglie mi seguiva, pure lei, Corrado, gli affari suoi, e Paola, mia figlia pure. E così è iniziato però un percorso che ha portato mia moglie a frequentare una comunità dove la prima volta che è andata ho detto: ma chi c'è? Dice: ma c'è il ragione Dalla, il dottore Dalla. Allora, io non sono persone che io conosco, vai, tu non vieni? No, io ho degli impegni. E andavo a giocare a carte, mi piaceva molto. E così una volta ha insistito tanto che ho voluto andare. Ora lì è iniziata un'opera signorile, meravigliosa di Gesù. Dico signorile perché lui c'ha un modo, diciamo, che non è per tutti uguale per convincerci. Per ognuno lui ha il suo metodo. Lui conosceva molto bene la mia arroganza, la mia sicurezza di uomo che in qualunque campo mi ero cimentato avevo ottenuto dei risultati. Mi ha detto: guarda, stasera io vengo in questa comunità, però tu non ti devi seccare. Se poi qualcuno si trova in difficoltà perché le domande sono difficili, non mi dire perché sei venuto, io ti avverto. No, tu puoi venire alla sala, fai tutte le domande che vuoi, perché lì ti rispondo. Il sabato sera, si chiamava Coffee House, e avevano l'ottima abitudine di adibire un locale della grande comunità all'accoglienza di pubblico, che poteva essere un amico, un parente, qualcuno interessato. E io arrivo tranquillo, anche se stasera gli faccio uno scherzo, gli faccio quattro domande che gli faccio tremare. Arrivo in comunità, mia moglie mi osservava e dice: vediamo stasera, poi prenderà una battuta di faccia, di vedete lì. E trovo seduto anche me, perché in ogni tavolo c'era qualcuno per l'accoglienza, che forse aveva la terza media, forse, e aveva difficoltà serie nel mettere insieme le parole. Ma questo che deve parlare con me, ma cosa mi deve dire? E comincio con le domande, faceva le domande e lui apriva la Bibbia e dice: lei crede che questa è la parola? Sì, 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 ci credo, però lo aspettavo al barco e vediamo che fare questo. E allora, se Dio c'è, perché iniziate? E se ci guarda, dice: le faccio rispondere dalla Bibbia, apriva con una precisione chirurgica, e mi dava la risposta, non lui, non lui, la parola mi dava la risposta. La seconda volta, la stessa cosa, facevo delle domande difficili, difficili, dove, e questo, io vedevo, aveva difficoltà nel parlare, nell'esporre le cose, qualche aggettivo lo sbagliava, qualche sostantivo, mi rispondeva con una precisione impressionante. Insomma, ho preso tanti di quei ceffoni quella sera che sono andato a casa con la faccia tanto. Io che credevo di essere una persona istruita, in colpa, avevo istruzione scolastica, non l'aveva, però aveva una preparazione di scrittura di biblica eccellente. E questo è stato il primo ceffone che ho avuto, perché io in quel momento soffrivo di una forma depressiva molto forte, molto potente. Tanto è vero che al primo campeggio al quale abbiamo partecipato, a Bagnara Calabra, sarebbe a pochi chilometri da Reggio Calabria, io ricordo che ero su una, andavo ad ascoltare gli studi giornalmente sdraiato in una sedia, sdraio di queste proprie estive, e prendevo appunti sempre, sempre, sempre. E tutti i fratelli, siccome erano geni, non erano come me, stavano bene, venivano, facevano, posso pregare per te, venivano tutti a esercitarsi e a pregare, ognuno, tutte queste mani imposte soltanto da tutti, perché era bello però esercitarsi a pregare per me, stavo male, e io non rifiutavo nessuno, prendevo la preghiera di tutti, ma mi sono serviti moltissimo questi appunti, perché io ho cominciato a seguire lo studio che era in corso, che era la guarigione dell'anima, che era quella di cui io avevo bisogno. Perché quando si ammala l'anima, non ci sono medici che ti possono curare. La medicina si ferma. L'anima è qualcosa dove può entrare soltanto il Signore. Di recente mi sono cimentato nello studio delle fortezze mentali. Cosa sono queste fortezze mentali? Questi blocchi mentali che ci impediscono di andare speditamente avanti, di raggiungere i risultati, perché c'è qualcosa che impedisce alla nostra mente di realizzare quello che facilmente potremmo fare. Fortezze mentali. E ho scoperto che le fortezze mentali sono strettissimamente collegate ai cinque sensi, all'udito, alla vista, all'odorato, alla lingua. Cosa ho dimenticato? Lo fa, eh? Il tatto. Perché? Solo per accennare, perché non ho intenzione di tornare sull'argomento, perché è stato abbastanza corposo e pesante ieri sera. Ma voi pensate che tipo di fortezza mentale si può formare nella mente di un bambino che ha subito violenza a 5-6 anni? Una violenza che blocca il cervello e crea una fortezza mentale di cui 8 volte su 10 né i genitori né altri hanno coscienza e conoscenza per poterla aiutare. Ma quella creatura, quel bambino, comincia ad associare fatalmente l'uomo a quella tipologia di persona. Un'automobile o una stanza o qualcosa di simile a un posto che lui ha conosciuto, in una situazione particolarmente grave. Comincia ad avere tutti questi collegamenti, per cui comincia ad avere delle turbe, e delle turbe che sono le fortezze mentali, e che fino a quando non saranno sciolte, salto a piedi pari sull'argomento. Ma abbiamo parlato abbastanza di questo, anche se ce ne sarebbe ancora da parlare per parecchio. Le fortezze mentali quindi collegate alla vista, io vedo una cosa, immediatamente, fatalmente la collego a quel giorno. L'udito, io sento una voce, volte anche suadente, forse troppo suadente, e la collego a una situazione. Per non parlare del tatto, e non è necessario assolutamente che io spieghi di cosa sto parlando. L'odore, la vista, queste fortezze mentali, per essere espulse dalla nostra mente, hanno bisogno di una cura divina. Non c'è nessun medico che la può curare. Hanno bisogno dell'intervento di Gesù, perché non se ne possono andare. Non ci sono psicofarmaci, non ci sono trattati specialistici, non c'è nulla che ti può fare saltare una sensazione di quel tipo. E si creano le fortezze mentali. Per cui noi non ci spieghiamo perché a volte un amico, un conoscente, abbandonando la pedofilia, ha un problema a fare delle cose che tutti quanti fanno con grande facilità. Che so, salire su un'automobile anziché su un'altra. Qual è il problema? Prendere un ascensore. Perché il loro orecchio ha udito che in ascensore, ha creduto che l'ascensore si è fermato, e loro hanno patito il panico per un'ora, chiusi dentro l'ascensore, non è capitata a loro, ma hanno dato una tale importanza a quello che hanno udito che si è formata una fortezza mentale. E la fortezza mentale è di un, è subito, è vigliacca, ma è efficace per paralizzare una persona. Per non parlare dell'aereo, per non parlare di rapporti fra uomini e donne, bambini che passano, perché adesso c'è questa buona abitudine di fare vedere i film molto spinti, anche al mattino alle 9:30, una volta c'era la famosa fascia di protezione, non esiste più, a qualunque ora ti possono trasmettere qualunque cosa in televisione, sì o no? Bambino, tu vedi che sta giocando, e per i fatti suoi sembra così concentrato su tutte altre cose, gli basta fare così, vedere una scena scabrosa e continuare a giocare. Ha semplicemente così sfiorato un'immagine. La vista ha assimilato questo e l'ha trasmessa al cervello. Gli uomini sono dei mascalzoni o le donne sono delle poppe di buone. Ed è bastata una scena per determinare questa fortezza mentale. Per cui io crescendo associerò l'immagine di un uomo sempre a qualcuno da cui devo stare lontano. Queste fortezze mentali sono quelle che determinano delle gravi patologie, perché non tutti i medici sono disposti ad andare a indagare su queste cose. È molto più facile andare ai psicofarmaci, dare una bella boccetta di Lexotan per dormire una notte. Cominciano gli incubi, cominciano i sogni strani, ma questo è determinato dalle fortezze mentali. Qual è la cura? Non c'è. La cura è il Signore Gesù. Non c'è un'altra cura. Quando la psicologa mi curava, io ringrazio Dio perché mi ha sempre messo nelle condizioni di capire le cose che stavano accadendo, anche se ero sconfitto in quel tempo. Mi disse, le insegnerò una tecnica di rilassamento veramente importante del dottor Schulz, si chiama training autogeno, molti di voi lo conosceranno. Training autogeno si occupa di cose materiali che riguardano il corpo, però c'è una seconda fase. Assimilato quello, spiegato quello, cosa bisogna fare, pensate, io arrivavo dall'ufficio, avevo un'ora di intervallo, dopo pranzo mi mettevo in una poltrona, facevo questo training autogeno, mi sentivo un'altra persona, dopo 5 minuti di training autogeno ero come se io avessi riposato 2 ore, molto efficace. Però la fase B, un giorno mi dice adesso devo passare alla fase B, che la fase A è stata superata. E qual era questa fase B? Adesso dobbiamo scandagliare l'anima per andare a vedere se c'è qualcosa che deve essere rimosso. L'anima è riservata al Signore, lei non può entrare. E non le ho permesso di andare avanti, perché l'anima è una proprietà privata del Signore. Nessuno conosce la nostra anima, nessuno. Ma lui sì. Lui sa qual è il problema autentico che noi abbiamo, perché noi ci nascondiamo dietro la facciata, ma qual è il motivo per cui tu parli certe volte, fai consulenze persone, non riesci a capire chi hai davanti, perché il suo parlare è palesemente falso. Ma le remore, così, la vergogna di raccontare certe cose impediscono di farlo, di andare in profondità. Ed ecco che la vita di queste persone, dove ero ben incanalato anch'io, se il Signore non mi avesse tirato fuori, comincia a diventare un inferno, perché non sai dove andare. Io sto scrivendo un libro, ho 76 anni, penso che a 90 anni comincerò a scriverlo, però l'ho da fare. E io glielo dico sempre al diavolo, così lui annota e scrive. per ora ho da fare, 90 anni ce l'ho da fare, che si chiamerà Mi manca Dio. Io vi racconto una cosa che ogni volta che la racconto la ricordo a me stesso, dico, ma dove arriva la profondità di Dio? Io soffrivo di dolori incredibilmente violenti qua, in questa zona che si chiama, non so se è una cosa che si dice così, per definirla rapidamente, noi la chiamiamo la bocca dell'anima, qua, anzi in siciliana Aucalamma, come si chiama? Come la chiamate? No, non proprio qua, la bocca? Era il 1984. Io ho conosciuto il Signore nel 1989, 5 anni 88, 4 anni dopo. Mio cognato, medico che mi seguiva, convocato da me perché i dolori erano allucinanti, mia moglie era sempre col telefono in mano a chiamare mio cognato perché venisse a soccorrermi, perché sembrava che dovesse morire da un minuto all'altro, sempre, addirittura due volte in ambulanza, in ospedale, correndo, arrivava in ospedale, l'infermiera mi guardava e diceva, scusi, se lei avesse veramente dolori come quelli che fa capire, appena io dopo lei dovrebbe schizzare per aria, lei non ha niente, ma perché siete così capricciosi? C'ho la vergogna di sentirsi dire anche capriccioso con quel dolore forte che hai. E ero arrivato al Luciano, tu mi devi seguire, io perdo il filo. Dovevo arrivare. Paolo, mio cognato Paolo, arriva, mi guarda, la scena è impossibile da dimenticare, mi guarda nel letto che io mi porco come un serpente, ai, ai, ma dolori veri, non è che me l'ho inventato, dolori veri, ai, che dolore, sto morendo, ai, ai. Mio cognato si mette così, mi guarda e mi dice, Giuliano, ma cos'hai? E dice una frase che sicuramente Dio gli ha messo in bocca, che ti manca? Intendendo dire, bella moglie, bei figli, un'ottima carriera, stai bene, non ti manca niente, genitori meravigliosi, che vuoi, che ti manca? E io rispondo, mi manca Dio! Qualcuno mi deve spiegare come è possibile. Io non andavo neanche in chiesa, manco per scherzo, non ci andavo. Nemmeno i quadretti c'erano a casa mia, niente. Avevo degli autori famosi, mettevo la cosa lì. Mi manca Dio! Ed era vero. Mi mancava Dio. Perché noi non andiamo da nessuna parte con le nostre forze. Le nostre forze, la nostra intelligenza, le nostre capacità, da un minuto all'altro ci lasciano e ci troviamo scoperti. Noi cerchiamo di piacere in ogni modo a Dio. E devo dire che la lettura che maggiormente mi colpisce quando parlo della mente è quella di Gesù che dice ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Mi sono chiesto per molto tempo, ma perché Gesù parla della mente? Scusa, amare comporta la messa in gioco del cuore, dell'anima. Ma la mente che c'è? La mente significa mente uguale ragione, ragione ha niente a che vedere con il cuore, sede degli affetti. Ma se Gesù ha detto ama il Signore Dio tuo anche con la tua mente, lo puoi verificare in tutti gli errori che abbiamo fatto, anche se eravamo nel Signore, quando abbiamo agito solo con il cuore. Abbiamo fatto delle cappellate tremende, per effettivamente avrà una funzione importante. Alessandro Manzoni, quando parla di Gertrude, la monaca di Monza, dice: poiché chi danneggia il proprio futuro per non danneggiare il proprio presente non capisce tutto il male che sta facendo. Tu lo sai, se la cosa non è molto chiara e molto comprensibile, che quello che stai facendo non è la cosa giusta. Quindi tu stai danneggiando il tuo futuro per non danneggiare il tuo presente. Perché la persona che frequenti è molto carina, ti trovi bene, l'ambiente è meraviglioso, perché lo devi abbandonare? Perché devi danneggiare il tuo presente? Ma stai danneggiando il tuo futuro, perché è chiaro che non è la persona per te. E Manzoni dice questo di Gertrude. Ecco dove entra la mente. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Hanno massacrato una generazione intera insegnando: vivi come se fosse il tuo ultimo giorno. Qua c'è un giovane, mi può dare conferma quante volte avrai sentito questa frase. Vivi come se fosse l'ultimo giorno, addivetete. Guarda che passato quel giorno, c'è il giorno dopo e anche l'altro giorno dopo, e quindi una cosa del tutto giovanile che ci può stare, l'abbiamo fatta tutti, dai, non è che siamo monachetti. Però assumerlo come stile di vita diventa molto pericoloso. Sulla mente si possono naturalmente scrivere, e sono stati scritti, esistono una miriade di libri, perché la mente ha una funzione molto, molto importante. Ma abbiamo poco tempo, non è il caso di insistere. Voglio chiudere leggendo Giobbe, capitolo 9. Anzi, capitolo 8, il verso 3. Il verso 5. Che ha a che vedere con la mente e con uno delle fortezze mentali, cioè dire l'udito. Questi amici che ti danno tanti consigli su come vivere, su come fare, e ti ammazzano. Ma se tu ricerchi Dio e supplichi l'Onnipotente, se sei puro e integro, certamente egli sorgerà in tuo favore e ristabilirà la dimora della tua giustizia. Anche se la tua condizione passata è stata ben piccola cosa, il tuo futuro sarà grande, se tu sei puro e integro. Giobbe risponde a questo amico, molto amico, che dirà: questi consigli sono teoricamente santi, ma non lo sono poi nell'applicazione pratica, perché vedremo e sappiamo già che puro e integro non conosciamo nessuno, e possiamo dire nessuno con la N scritta molto grossa, molto maiuscola. Qualunque vestito indossi, qualunque sia il linguaggio che parla, qualunque siano le arie che si dà, puri e integri non c'è nessuno. A meno che in 76 anni non ho capito niente, né io tutti gli anziani che ci siamo in giro. La purezza ce la dà il Signore. La purezza e l'integrità. E difatti Giobbe gli risponde e dice una cosa impressionante, tanto è bella. Capitolo 9. Sì, dice Giobbe, io so che è così. Ma come può un uomo essere giusto davanti a Dio? Bella domanda, bel quesito, che tutti vogliamo essere giusti davanti a Dio, Ma come si fa a essere giusti davanti a Dio? Se non fosse per quello che Lui ha fatto al posto nostro, noi non potremmo mai nemmeno parlare di queste due cose. E poi aggiunge, e qui concluderò, se uno volesse disputare con Lui, non potrebbe rispondermi una volta su mille. Dio è saggio di cuore, è potente per la forza. Chi mai si è indurito contro di Lui e ha prosperato? Al verso 14, come dunque potrei io rispondergli e scegliere le mie parole per discutere con Lui? Poi dice una cosa da farci un quadretto e metterla a casa. Anche se avessi ragione, non potrei rispondergli, ma chiederei grazia al mio giudice. Anche se avessi ragione. Ma non basta, continua, dice, se io lo invocassi ed egli mi rispondesse, non potrei ancora credere che ha ascoltato la mia voce. E poi chiude al verso 20 dicendo queste parole straordinarie. Non mettono paura, delineano quella che è nella realtà la vita di tutti i giorni. Anche se fossi giusto, quanti giusti ci siamo in giro, ma quanti sono questi giusti? Anche se fossi giusto, il mio stesso parlare mi condannerebbe. Anche se fossi integro, egli proverebbe che sono perverso. Ecco la bellezza della Bibbia. Tu trovi dei concetti, trovi delle spiegazioni che ti mettono nella condizione di non giocare con il Signore, di essere veramente serio. Lui ti conosce, Lui ci conosce, sa tutte le volte che noi sbagliamo, Lui sa perché stiamo sbagliando, cosa ci ha portati a sbagliare. La cosa bella è sapere che il Signore è largo nel perdono e nella misericordia. Quello che è oltremodo inquadrami bene, miserabile, e che di questi tempi molti si scandalizzano che si parli molto della grazia e si parli poco del peccato. Perché si deve parlare sempre della grazia, perché? E sulla grazia non ci sono molti discorsi da fare, sul peccato c'è una letteratura infinita. Ma la grazia è quella che ci tiene salvi sulle gambe, quella che ci fa alzare di domani mattina e dire: Signore, grazie perché io so di avere potuto contare, di poter contare sul tuo perdono, ora e per sempre. Amen. Così voglio dirvi che è stato un piacere conoscere ognuno di voi. Le porterei a casa, tutti, facciamo una fotografia, vi porto a casa, tappezzo una parete con la vostra immagine, perché è stato un campeggio, come diceva Corrado, veramente benedetto. Benedetto per tutto quello che è stato l'ambiente, le persone, lo stesso clima ci ha aiutato. Il servizio è impeccabile, veramente. Vogliamo fare un applauso. L'unica cosa che non è andata bene è che c'è un uomo, che si chiama anche lui Giovanni, che è più anziano di me, quindi non ho potuto fregiarmi del titolo di uomo più anziano del campeggio quest'anno. Vabbè, sarà per un'altra volta. Abbiamo avuto la gioia di avere anche persone che hanno grande esperienza nella vita. Speriamo di rivederci, per quanto mi riguarda lo dico con tutto il cuore, speriamo di rivederci. Altre volte sicuramente saremo molti di più, però c'è un modo per strongare il ministero. Basta così, lasciare che si estingua da solo. Allora, scherzi a parte, io voglio raccomandarvi veramente, se volete che questo ministero continui, io ognuno sono decisioni autonome, soprattutto quando si fa la dichiarazione del reddito, quel 5 per 1000, sono piccole cose, briciole, non costano nulla, perché sapete che 8 per 1000, 5 per 1000, 2 per 1000 sono assegnazioni che poi lo Stato si divide, assegna. Quindi chi vuole che questo ministero continui, il ministero chiaramente vede come esponente principale Corrado, fatelo questo, non dimenticatelo. È una, però tante piccole cose, tante piccole somme unite che non si devono dare, come sapete, è un'assegnazione, fatela. Se leggete nei siti nostri, sosteneteci, cioè, perché vero che abbiamo un sacco di soldi da battere quando a volte finiscono e ci ritroviamo con i conti correnti che hanno bisogno di essere rimpinguati. Solo chi dice vale la pena sostenere lo faccio, forzatamente mai. E Dio ama un donatore allegro. Allegro significa se ti senti di farlo, fallo. Se non ti senti, non lo fai, tu fallo. Amen. Alleluia. Corrado c'è ancora, non è andato a dormire, vediamo di risolvere. Qua c'è la fila che si deve alzare domani mattina.
No, troveremo sicuramente qualcuno uscirà fuori che ci farà, che ci dà questa aiuto. Volevo concludere questa sera anche sulla base di questo argomento. Ognuno di noi ha vissuto chiaramente una vita alle spalle, ognuno di noi ha delle fortezze che in un modo o in un altro hanno caratterizzato la loro vita, le proprie esperienze, le proprie scelte. Quindi ognuno di noi chiaramente chiede allo Spirito Santo di poter abbattere certe fortezze. Paolo ne parla ed è sempre là il discorso, la responsabilità e la decisione è sempre la nostra. E vi ricordo che proprio il primo giorno che abbiamo parlato con Rossella parlavamo di quel versetto in Ebrei 12:27 dove dice: questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse affinché rimangano le cose che sono fatte, affinché rimangano tutte, perché sono fatte da mano d'uomo, affinché rimangano tutte le cose che non possono essere scosse. Questi giorni ci hanno fatto comprendere in maniera chiara nella nostra vita tutte le cose, o la maggior parte delle cose che magari appartengono ancora alla nostra vita, che devono essere eliminate. Ora la scrittura ci insegna un principio fondamentale, e il principio è questo: quando noi chiediamo a Dio di lavorare nella nostra vita, lo Spirito Santo scuote, e tutto quello che è opera d'uomo crolla. E la Bibbia parla di scuotimento e di rimozione. È Dio che scuote, ma noi rimuoviamo. Quando Dio fa crollare queste fortezze, come è stato detto stasera, il nostro compito è portare le macerie fuori dalla nostra vita. A volte siamo così affezionati alle nostre fortezze che quando Dio le fa crollare noi ci armiamo di cemento e cazzuola e ricostruiamo di nuovo tutto quello che Lui ha edificato. Mentre io voglio chiederti stasera di munirti di pala e carriola, in modo tale da riempire la carriola e portare via tutta la spazzatura che sta Dio facendo crollare nella nostra vita. Quindi voglio chiedervi di alzarvi in piedi per favore e di concludere questa sera con una preghiera. Chiederò a mio padre di farlo. Se poi avete il desiderio di ricevere preghiere in questo, posso garantirvi che mio padre in questo ha una unzione particolare, una chiamata da parte di Dio, essendo passato e per quel periodo quanto è durato?
Di persone ogni anno quando lui predica, quando lui insegna, tanti sono stati aiutati in questo. Quindi se avete bisogno, in base al tempo anche che abbiamo a disposizione, veramente c'è, si possono vedere miracoli straordinari, veramente straordinari, come in cielo così in terra. Dillo insieme a me: è possibile, è possibile, è possibile. Il nostro Padre è fedele. Allora io voglio chiederti in questo momento di mettere proprio le tue mani sulla tua testa. Perché le fortezze non sono quelle del diavolo nella città o nei cieli o nel mondo spirituale. Paolo dice che le fortezze sono qui nella mente. Troppo spesso diamo colpe al diavolo che non è. Mentre il problema sono le fortezze che noi abbiamo creato e che noi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di distruggere nella nostra vita. Amen. Preghiamo per questo.
Non cadete nell'errore di usare le frasi fatte tipo non voglio più pensare a quello che è successo. Non pensarci più non significa distruggere la fortezza. Abbiate il coraggio di fare l'unica cosa che si deve fare: guarda in faccia questa fortezza, guardala in faccia e dille: hai finito di giocare con me, hai finito di avere la vita, io ora ti conosco, io so chi sei e tu sarai abbattuta nel nome di Gesù e non potrai mai più condizionare la tua vita. Non commettete l'errore di dire non voglio ricordare le cose passate.
casa. Vogliamo cogliere l'occasione se qualcuno vuole essere aiutato a fare questo. Siamo qui disponibili ad aiutarvi a fare questo, proprio a sgridare questa fortezza, affinché ne possiamo vedere come sbriciolarsi davanti a noi. Sono fortezze che hanno avuto grande autorità nella nostra vita e non la devono avere. Pastore, ma tu non lo sai, io sto attraversando.